Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Gentili ascoltatori, buon pomeriggio e benvenuti all'ascolto di Afrofonia che vi è oggi presentato da Dulce Araújo al microfono, Alvaro D'Amico alla parte tecnica e Luciana Fantini in regia. Abbiamo in studio con noi il collega John Baptist del programma Inglese Africa, al quale diamo il benvenuto. Buon pomeriggio, John.
Buon pomeriggio.
Voi africani siete ormai missionari di voi stessi, diceva Paolo VI ai vescovi africani a Kampala nel 1969. Nonostante questo, la Chiesa in Africa è sempre riconoscente dell'opera svolta dai missionari nell'evangelizzazione dell'Africa. E i vescovi africani non perdono l'occasione per esprimere questa gratitudine. Lo ha fatto l'ormai Cardinal Monsengwo Pasini, arcivescovo di Kinshasa, a nome di tutti i vescovi dell'Africa riunitosi nel Sinodo per l'Africa del 2009 qui in Vaticano, e lo avevano fatto anche nel primo Sinodo per l'Africa del 1994, e riportando questo riconoscimento nell'esortazione apostolica post-sinodale Ecclesia in Africa, Giovanni Paolo II rendeva omaggio ai missionari con queste parole. Ascoltiamoli.
La splendida crescita e le realizzazioni della Chiesa in Africa sono dovute in gran parte all'eroica e disinteressata dedizione di generazioni di missionari. Ciò è da tutti riconosciuto. La terra benedetta dell'Africa è in effetti disseminata di tombe di valorosi araldi del Vangelo.
Era il collega Filomeno Lopez che ci riportava queste parole del Papa che troviamo nell'esortazione apostolica post-sinodale Ecclesia in Africa. E a queste tombe si aggiungerà domani un'altra, quella di Monsignor Cesare Mazzolari, vescovo di Rumbek nel giovane stato del Sud Sudan. Saranno infatti questo giovedì i funerali ufficiali di questo missionario di origine italiana. Monsignor Mazzolari ha espresso tuttavia il desiderio di essere sepolto nella terra che ha servito negli ultimi 30 anni, il Sud Sudan, e più precisamente Rumbek, che era la sua diocesi. Sarà sepolto nella cattedrale della città, e noi qui oggi in Afrofonia vogliamo rendergli omaggio in quanto missionario che ha speso la sua vita per l'Africa. Monsignor Mazzolari era un missionario comboniano di origine italiana, di Brescia, ed è morto sabato scorso nella sua diocesi di Rumbek, appunto, mentre stava celebrando l'Eucaristia, proprio al momento della consacrazione. Aveva 74 anni. Esattamente una settimana prima aveva preso parte alla cerimonia ufficiale dell'indipendenza del Sud Sudan. Una vita di dedizione all'Africa, sottolinea nel libro Un Vangelo per l'Africa, Cesare Mazzolari, vescovo di una chiesa crocifissa, libro scritto da Lorenzo Fazzini, che è un giornalista dell'Avvenire, che speriamo di avere più tardi qui nella nostra trasmissione. E abbiamo invece adesso in linea con noi, dalla Casa Generalizia dei Comboniani, padre Pietro Ravasio, che è bibliotecario, ha conosciuto di persona Monsignor Mazzolari ed è stato il suo primo superiore quando è andato in Sudan nel 1981. Padre Ravasio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
E grazie di essere con noi qui in Afrofonia per parlarci di Monsignor Mazzolari. Allora, lei, come dicevamo, l'ha conosciuto di persona ed è stato suo superiore in Sudan.
Sì, lui è arrivato nel dicembre 81, quindi avevo 44 anni, e la prima destinazione che ha ricevuto dai superiori, che avevano appunto a Giuba residenza, è stata Nzara, che era la più grande missione della diocesi di Tombo-Rayambio fra il popolo Zande. Quindi lì ha iniziato la sua vita missionaria. Capitava che io ho avuto la fortuna di conoscerlo in quell'occasione, e praticamente è rimasto con noi fino a luglio del 84, perché nel luglio del 84 è stato eletto superiore di tutta la delegazione del Sud Sudan. Allora, quello che è importante capire proprio al cuore di questa persona è che lui era naturalmente capace di inserirsi in un popolo anche che non aveva mai incontrato. Quindi quando è arrivato a 44 anni, le prime volte, quando hanno capito subito che era un buono di natura, e anche se era una persona molto colta, molto capace, veniva dall'America e così. Quindi è stato con noi, perché la parrocchia di Nzara aveva 40 cappelle, e ha aiutato nella scuola, ha aiutato nelle opere sociali che avevamo. Però a un certo punto gli è venuto come un desiderio ha chiesto al superiore di lasciare Nzara per andare a El Obeid, che è nel nord, dove c'era la nostra comunità. Pensi, perché voleva, ha detto, ma io sono venuto in Sudan, che è un popolo che ha l'arabo come lingua, quindi sono perfetto in inglese, in altre lingue, ma non conosco l'arabo. Quindi ha fatto, in questo periodo di tempo, ha fatto 6 mesi a El Obeid, ma si era così immerso nello studio di El Obeid dell'arabo, che si è mezzo esaurito, quindi poi è ritornato da noi. Quindi nella sua permanenza ha dimostrato quello che poi metterà in pratica, perché io ho avuto sempre contatti con lui, essendo amico anche della sua famiglia. Io ho nato a Bergamo, lui è nato a Brescia, e ha dimostrato una preferenza, cioè una capacità un po' particolare nell'educare i catechisti. E infatti quando poi ha lasciato Nzara, che è diventato superiore di tutti noi, quindi è stato poi per 6 anni, lo incontravo periodicamente quando veniva nella missione, ma eravamo divisi sempre dalla guerriglia, perché lui, vivendo a Giuba, viveva in una città fortificata in mano al governo, invece noi eravamo in zona dove c'era il governo, ma c'erano anche i guerriglieri che avanzavano. E quindi sia a Nzara come a Giuba aveva una sua preferenza sempre per il ruolo del catechista. Infatti poi quando è diventato amministratore apostolico nel 1990, non potendo fare nella diocesi in cui era stato mandato un centro di catechesi, l'ha fatto in Kenya. In Kenya ha fondato il grande centro di catechesi di Kitale. Quindi questa è una delle caratteristiche sue che fanno vedere come nella chiesa, specialmente del Sudan, dove è nella zona dove eravamo noi, sia fra gli Azzande come fra i Dinka, dove lui è vescovo di Rumbeg, quindi vescovo dei Dinka, e dove la presenza del catechista è praticamente e la presenza localizzata della chiesa in un posto, perché nella foresta, con queste Nzara c'era la foresta, e poi a Rumbeg c'è meno foresta, più prateria, perché è verso nord, e il missionario può spostarsi periodicamente, ma la vita del cristiano è ritmata nella giornata, preghiere, la catechesi, il rosario, preparazione dei sacramenti. Ecco, e lui ha sviluppato da vescovo, fra le tante cose che altri diranno, ha sviluppato anche e soprattutto questo aspetto.
Questo aspetto dell'educazione, quindi possiamo dire che era un uomo molto attento all'educazione dei giovani e delle persone.
Sì, ha fatto anche scuole, ma non solo quello, quello che è specifico, pensi che a me arriva, siccome sono qui alla biblioteca di tutto l'istituto, è riuscito con un padre e con dei tecnici, dei catechisti del posto, a tradurre nella lingua locale e fare i testi di catechesi e per la gente è la prima volta, quindi praticamente nella sua esperienza in quella zona c'è anche un certo passaggio ancora in quegli anni dalla cultura orale alla cultura scritta. Quindi è anche un privilegio che è di poche zone dell'Africa, perché noi abbiamo tutti i popoli nilotici con le loro lingue preparate da noi compagnani fin dall'inizio del Novecento. E questo poi quello che, perché io l'ho visto tre o quattro settimane fa, è stato qui nella stanza da cui le parlo, è stato qui perché eravamo amici, è venuto a Roma e qui c'è un seminarista che è vicino al sacerdozio.
Ecco padre, io la fermo un attimo solo per ritornare a questa importanza che Monsignor Mazzolari dava all'educazione, perché proprio in un'intervista che ha dato non molto tempo fa al nostro collega del programma Inglese Africa qui John Baptist, che è qui in studio con noi, lui parlava proprio dei progetti che aveva per il Sud Sudan nell'ambito dell'educazione. Ascoltiamo questo breve passaggio della sua intervista e poi ritorniamo a lei e al collega John Baptist. Ascoltiamolo.
It's a project about forming teachers at the primary and secondary level.
È un progetto di formazione per professori della scuola elementare e secondaria, una scuola nel Sud Sudan. A causa della guerra la diocesi faceva questo in Kenya, ora invece la trasferiamo al Sud Sudan. Abbiamo nella diocesi 700 insegnanti per 5.000 bambini maschi e femmine, ma molti di questi professori non sono qualificati, molti di loro non hanno nemmeno completato le superiori. Dobbiamo quindi offrirgli non solo una rinfrescata, bensì un corso di 2-3 anni con conoscenze, metodologie, contenuti adeguati e insegnarli a trasmettere i valori cristiani ai bambini che gli vengono affidati dalla diocesi, ma anche dallo Stato. Questo progetto è fondamentale per creare sviluppo e non è mai stato così opportuno come oggi. Abbiamo bisogno di questo centro di formazione in una località chiamata Tiamet, dove hanno finito, dopo 2 giorni di lotte, per concederci il terreno. Le banche italiane ci aiuteranno, abbiamo già recintato il luogo dove sorgerà la scuola e speriamo di completare la parte essenziale della struttura entro maggio per l'apertura dell'anno scolastico 2011. La congregazione dei marianisti invierà i formatori, come tra l'altro facevano già in Kenya. Formare i professori è il grande dono che si può fare ad una nazione. Se si educano bambini e bambine, si contribuisce alla costruzione della società. La diocesi ha lavorato duro e abbiamo già creato molti leaders, maschi e femmine, che stanno già lavorando nel governo, nel Parlamento e in molte ONG in maniera molto rispettabile. Vogliamo continuare questo lavoro. È un regalo fondamentale per una nazione che cerca di camminare con i propri piedi.
The most fundamental gift we can give to a nation that tries to get on its feet.
Ringraziamo il collega Filomeno Lopez per il doppiaggio di queste parole di Don Mazzolari in un'intervista concessa proprio a John Baptist Tumusime. John, tu hai avuto in diverse occasioni opportunità di incontrare Monsignor Mazzolari. Che immagine ti sei fatto di lui come vescovo africano dell'Africa?
Allora, io l'ho incontrato 2 volte e 2 volte quando mi ha concesso l'intervista. La prima volta a marzo quest'anno e poi a giugno, però prima avevo già sentito di lui dagli amici sudanesi del lavoro che lui faceva. Allora, quando l'ho incontrato la prima volta era subito dopo il referendum in Sud Sudan, il referendum che i cittadini di Sud Sudan avevano deciso di avere l'indipendenza dal nord del Sudan. Allora ho visto nel Monsignore Mazzorari una cosa, una persona che aveva la visione per il futuro di Sud Sudan. Prima di tutto, quando mi parlava, si è identificato subito come un Sud Sudanese, uno di loro che pensava con loro, che sentiva anche come di loro, e poi uno che proprio ha appoggiato, anche ha difeso il popolo, la loro libertà, anche che ha voluto che loro proprio vincono questa indipendenza dal nord. E poi una persona che proprio conosceva i problemi del Sud Sudan, i problemi che sono nati proprio dalla guerra civile che ha durato 22 anni. E quali sono questi problemi che lui mi ha raccontato? Uno, la vendetta. Due, la povertà. E poi mancanza di scuole, mancanza di ospedali, mancanza di strade, eccetera, eccetera. E poi aveva anche le soluzioni. Per esempio, lui mi ha detto che serviva rievangelizzazione del popolo del Sud Sudan, soprattutto sulle questioni di perdono e riconciliazione, perché lui sapeva molto bene che la guerra così lunga aveva disseminato l'odio tra il popolo stesso e poi con il popolo del Nord Sudan. E poi un'altra soluzione era, come abbiamo sentito in questa intervista, e lui cercava di costruire le scuole, però la priorità prima di tutto era la formazione degli insegnanti. E poi un'altra soluzione era la promozione di pace tra i sud sudanesi e poi con il Sudan stesso e poi con i paesi vicini, perché sapeva molto bene che pace in Sud Sudan dipenderà soprattutto sulla pace nei paesi vicini.
Grazie John Baptist. Ritorniamo a padre Ravasio, che abbiamo in linea con noi da San Pancrazio, dalla Casa Generalizia dei Comboniani. Quindi padre, ci diceva che di recente aveva incontrato Monsignor Mazzolari?
Era passato qui da Roma e tra le altre cose mi aveva chiesto in inglese questo UCAT, quel catechismo per l'incontro di Madrid, in inglese. Allora, quello che non è stato detto lì da quell'intervistatore, che è importante, è che il Monsignor Mazzolari è il terzo vescovo di Rumbeki. Il primo e il secondo erano sudanesi, e la guerra di cui si parla è la seconda guerra, quindi è la seconda guerra di liberazione, così, di indipendenza, che sono arrivati finalmente all'indipendenza. Ma quello che è specifico per lui, che non si è ancora detto di lui, è questo: la grandissima capacità di, a parte di raccogliere fondi e di organizzare così, e la capacità non solo di trattare con i ragazzi e le ragazze, con la gente del posto, ma con i collaboratori, perché questo delle volte è il punto debole nella pastorale, anche se sono bravi vescovi, ma lui, quando incontrava una persona, aveva delle suore anche dall'Australia, non solo da molte parti, riusciva a trovare personale per la sua diocesi che forse nessuno conosceva, perché era proprio nel mezzo geografico, nel centro geografico del Sud Sudan. E aveva una cura dei fratelli, dei padri, dei catechisti, quindi un aspetto della sua vita è quello di essere non solo pastore di un gregge, ma essere proprio l'anima, diciamo, che tiene unito un cenacolo di apostoli, ecco, diciamo così, come diceva il Comboni, in modo che con lui si stava bene anche se c'erano molte difficoltà, se c'erano, perché proprio il carattere suo era quello di ascoltare, anche quando veniva da me e si interrompeva quando dicevo qualcosa per ascoltare. Quindi questa è una grande capacità che lui ha avuto, per cui credo che anche sia una perdita, anche come ho già nei rapporti che ricevo, una perdita per la conferenza episcopale sudanese, nella quale era molto stimato. Era stimato dai politici, ma era stimato soprattutto dai confratelli vescovi, perché oltre alla sua grande conoscenza dell'inglese, la capacità di comunicare, era capace di dialogare e soprattutto di ascoltare, perché naturalmente lui di fronte al Cardinal Zubair, Monsignor Taban, a Monsignor Ghazi Joseph, che era il suo primo vescovo quando era giù con me, si ritiene giovane di fronte, si teneva giovane di fronte a loro, però lui faceva sempre comunione con tutti. Allora questo può essere anche un'eredità spirituale che lui lascia, perché l'Africa ha bisogno soprattutto di partire, certo con le scuole, con l'istruzione, ma proprio con la capacità di riunire le culture e i popoli, perché anche dove si trova, mettiamo, se la sua diocesi è fatta tutta la Denka, di questa grandissima, che è un popolo, non una piccola tribù.
Padre, una domanda sola. Che cosa possiamo imparare noi come cristiani da Monsignore Mazzorali?
Ma quello che è la cosa più che ho visto prima dei primi giorni è che lui rispettava le persone, tanto per dire un bambino, Anzara, quello che ho detto prima, avevamo anche diversi lebbrosi e molti ammalati di malattie del sonno, perché è la zona dell'Africa. Allora questi ammalati di malattie del sonno diventano un po' così sciocchi, insomma non capiscono più niente. Lui andava come se stesse parlando con un professore. Quello che dobbiamo imparare, io, dopo tutti, ma anche gli africani che vedono molto in lui, è il rispetto che aveva per tutti, per quelli istruiti, quelli non istruiti, quelli ammalati, quelli sani. Questo credo che sia un grande esempio, perché di fronte alle divisioni che sappiamo, che non è che sono solo dell'Africa, sono di tutto il mondo, è la mancanza di rispetto dell'altro, no?
Sì, certo. Quindi lui viveva con gioia anche questa indipendenza del Sud Sudan come un'opportunità per far crescere di più il cristianesimo nel Sudan.
Sì, quello di essere evangelizzatore era lo scopo della sua vita. Però una cosa che non si è detto qui ancora, bisogna dirla, guardate che lui è stato 3 volte gravemente all'ospedale di Nairobi per malattia. Lui sapeva di avere un difetto al cuore e quindi quando usciva io gli dicevo: ma lascia lì, adesso riposati un po', vai. E lui quindi, adesso che è morto, io penso a tutti quei ricoveri che ha avuto, ma pensi se uno di noi che viene fuori da un si tiene calmo, sta calmo, non va, perché lì se anche se lui avesse avuto, che adesso ha avuto un attacco fulminante, ma anche se fosse stato, non si poteva aiutare lì perché non ci sono mezzi. Quindi lui anche in questo ha disprezzato quasi la sua salute, cioè si è fidato in tutto del Signore, è andato avanti e poi proprio durante l'Eucaristia. Io ho moltissime fotografie delle eucaristie fatte da lui nella foresta, perché me le mandava per la documentazione che facciamo qui alla Casa Generalizia.
Certo, Monsignore. Certo, Padre Ravasio. Dalla regia ci mandano già dei segnali che stiamo arrivando alla fine della trasmissione, e una trasmissione di oggi che ha voluto essere un omaggio proprio a Monsignor Cesare Mazzolari, vescovo di Rumbek, che sarà sepolto domani proprio in quella città, nella sua diocesi e nella cattedrale della città. E noi Padre Ravasio la ringraziamo moltissimo per questa sua testimonianza di una persona che ha conosciuto direttamente Monsignor Mazzolari, e speriamo di riaverla prossimamente nelle nostre trasmissioni qui in Afrofonia. Quindi ringrazio anche John Baptist, che è stato con noi e che ci ha portato il suo contributo, anche lui che ha avuto contatti diretti con questo vescovo che lascia questo mondo, ma sarà al di là sempre con uno sguardo, crediamo, sul nuovo stato del Sud Sudan, e lo aiuterà a crescere sicuramente. Grazie a tutti per essere stati con noi e aver ascoltato Afrofonie. Ringraziamo Alvaro D'Amico alla parte tecnica e Luciana Fantini in regia, e vi diamo appuntamento con Afrofonie mercoledì prossimo qui su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.